Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati. Questo appuntamento di tutto un po', questa mattina abbiamo un ospite preziosa per noi, perché ci racconterà delle sue vicende, soprattutto della sua ultima fatica, e in questo puntato tra Carletto Fiorucci, che già avete sentito, che salutiamo naturalmente, auguriamo una buona mattinata, la dottoressa Isabella Ciari.
Buongiorno.
Buongiorno, che salutiamo, Gualdo Tadino, però lei è cittadina del mondo, perché appunto ci racconterà di questa sua nuova fatica. Oltre ad essere dirigente di banca, direttore di banca, mi sono sbagliato.
Precisiamo, perché c'è una profonda.
È
una profonda differenza.
È una donna, dobbiamo chiamare direttore o direttrice.
Direttore va bene. Io da questo punto di vista non ho problemi di genere, so altri problemi. sistema sociale.
Il suo lavoro è questo: essere direttore di banca, però poi anche delle passioni. La passione più grande è quella della scrittura, no? Quindi ha già scritto delle poesie, e in questi giorni proprio nelle edicole, insomma sul web, con Bertone Editore, la nuova fatica, che parlerà della sua infanzia, soprattutto della sua, una persona a lei molto cara, che è stato il nonno.
Sì.
Però prima voglio salutare il mio amico, se permetti.
Isabella,
no? Ci diamo del tu, perché ci si conosce da tanto tempo. Ha detto buongiorno, questa mattina è una bella
signora. No, ma siamo fortunati. Buongiorno a tutti intanto. Siamo fortunati perché la Isabella ha portato il sole. Non so quanto dura, ma
finché duro io speriamo, quindi abbastanza.
Ma anche perché siamo in un maggio in cui c'è il sole un po' e poi il tempo cattivo, dal caldo al freddo, uno non sa come vestirsi.
Maggio è cipolla.
Quindi è un maggio che comincia per M, quindi potremmo assimilarlo a marzo, perché siamo lì come pazzia del tempo. Va bene, speriamo che il tempo non rovini, come dicevo sempre, le culture, perché questa è la cosa più importante che a noi interessa. Poi
è vero, però
il territorio interessa.
Diciamo, le ciliegie hanno cominciato a essere rosse,
sono poche.
Preziose anche quelle.
Esattamente. Questo è un bel mese. Oggi, tra l'altro, è la festa di Santa Rita, 22 di maggio. Facciamo gli auguri a tutti coloro che hanno questo nome. Santa Rita da Cascia, perché è una santa
delle cose,
buon onomastico, e soprattutto oggi è la festa della santa dell'impossibile, quindi oggi potrebbero realizzarsi cose straordinarie.
Sono qui, quindi.
Vabbè, abbiamo l'impossibile, abbiamo qui in studio di Isabella Ciari,
un esempio.
Dottoressa Isabella Ciari, devo dire.
I titoli vanno assolutamente annunciati. Ecco.
Grazie.
A me chiama il professor.
Professore Carlo, mi sembra giusto.
Se vogliamo cominciare a sentire,
Voi comincio io.
Sì, certamente.
Anche perché io non ho avuto il piacere di leggere né il suo ultimo lavoro né i testi di poesia. Pur leggendoli, no, le sue poesie non le conosco. Quindi, se casuale sul web ci sono, sul web?
Sì, ci sono, sia la prima raccolta di poesie, il libro Il Soffio della Tempesta, che è stato edito da Diadema Edizioni.
Su Facebook c'era?
Sul sito di Diadema Edizione, piuttosto che alla Mondadori, piuttosto che insomma su altri store online. E comunque diciamo che è stato pubblicato nel 2021, quindi 3 anni fa, ed è una raccolta di una
trentina. No, ma io le chiedevo, a parte la vendita, le chiedevo se ha pubblicato anche
Facebook. Assolutamente sì, su Isabella Ciari. Io ho un profilo proprio omonimo, perché da questo punto di vista non è che mi muovo con nickname o meno, ma
realmente la maggior parte adesso è costretta a mettere nome e cognome, perché altrimenti Facebook non concede il profilo, e come fanno anche altri social per un problema di riconoscibilità. dell'autore o dell'autrice, e perché poi se ci sono delle controversie uno sa dove risalire alla persona.
Certo.
Vabbè, comunque a parte questo noi parliamo di altre cose. Parliamo,
sì,
come mai ti è venuta questa passione, da quando ti è venuta questa passione per la scrittura, per il poesia, eccetera eccetera?
Allora la passione
da, risolto, da ragazzini scrivono poesie, sì, noi 8 anni, 9 anni, 20 anni, no?
Anche a me è successo, nel senso che la passione per la scrittura, in particolar modo per le poesie, che sono comunque dei pensieri estemporanei, delle sensazioni, delle emozioni, diciamo, improvvise, no? Dei schizzi, diciamo, di fulmine nel cielo, l'ho sempre avuta, sin da quando ero piccola, nonostante poi con la crescita e la maturità, diciamo, la scelta razionale ha prevalso su quella emotiva, perché il pane per me in quel momento era più importante, diciamo, della passione, anche se non è sempre una, diciamo, scelta oculatissima.
Beh,
però ho cercato di coltivarla.
Finché uno non raggiunge un equilibrio dal punto di vista economico, insomma, cioè, finché non mangia, ecco, è chiaro che
prima la pancia.
I problemi principali sono altri, non sono la poesia. Non può andare di pari passo, insomma, uno deve essere, sì, può scrivere così anche se muore di fame, però la cosa più importante
ci va poco lontano, poi non scrive neanche più. No, beh, la passione c'è sempre stata, da quando appunto ero piccola, adolescente, è cresciuta di anno in anno, e le poesie sono uno scrigno segreto, dico, perché ti mettono a nudo nel momento in cui le sveli al pubblico. Uno scrive soprattutto per sé, e quindi sono rimaste nel cassetto per molti anni, fino a quando non ho avuto modo di avere coraggio di farle leggere alla direttrice del polo museale, Katia Monacelli, una carissima amica che ha creduto in me e che ha cominciato ad ospitarmi in vari eventi culturali, insomma delle mostre, dove appunto intermezzava, diciamo, la presentazione delle mostre con alcuni miei versi, e da lì poi è partita la conoscenza anche con Mario Fioriti, e quindi poi avendo fondato Diadema Edizione, sì, mi hanno dato l'opportunità di approcciare proprio il mondo della pubblicazione, e quindi sono uscita con questo primo libro, che è la poesia. Nel mentre, siccome io ho una storia, dico io, straordinaria quanto semplice alle spalle, per me comunque straordinaria, e cioè di essere nipote di un nonno eritreo nato sotto la colonia italiana nel periodo del colonialismo in Eritrea nel 1906, a cui io ho sempre ha avuto una passione sconsiderata, insomma, perché per me era appunto un regalo, un dono dal cielo, e nonostante l'ho perso in giovane età, ha lasciato in me un ricordo, insomma, importantissimo, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista sentimentale, e quindi mi sono cimentata anche a scrivere qualcosa di lui. E da lì è nata questa nuova opera intitolata Chidanè, che è il nome appunto che aveva mio nonno.
Dell'opera ne parleremo. Senti, però volevo chiederti prima, e poi farò intervenire anche Enrico, non è che sono un monopolizzatore,
anch'io quando inizio,
è il mio secondo, la mia spalla, non è il contrario.
Quando inizio, quando parto,
no, ti interrompo anche perché per agevolare la trasmissione, perché per l'attenzione della gente,
certo,
è meglio
certo,
interrompere ogni tanto. Ti volevo chiedere, ma la tua passione principale rimane la poesia, oppure adesso è la prosa?
No, diciamo che io continuo a scrivere poesie, ne ho altre nel cassetto inedite, ogni tanto, insomma, appunto ne scrivo dei pezzetti, a seconda di come sono ispirata, anche sui social, appunto, e per cui la poesia, diciamo, che è la mia prima creatura. Questo oggetto, chiamiamolo così, di questo libro mi ha stimolato a scrivere anche in prosa, per la particolarità, insomma, del soggetto.
Senti, sei d'accordo con un poeta che diceva che la poesia è un lavorio interno, è un prodotto molto faticoso che deve uscire proprio dal profondo dell'anima?
Io dico che la poesia è un lavoro introspettivo e svela la propria anima. La prosa, diciamo che invece è il proprio pensiero, è più progettuale. La poesia appunto è estemporanea, è pensiero che viene trasmesso con il proprio modo di scrivere sulla carta, invece il romanzo, diciamo che è una maturazione.
Dici, possiamo anche dire che la poesia in partenza perlomeno viene rivolta più a se stessi, un lavoro interiore quasi per se stessi, mentre la prosa è rivolta agli altri.
Sì, come dicevo prima, uno principalmente, in particolar modo la poesia la scrive per se stesso. Io l'ho tenuto le mie poesie nel cassetto.
Se gli altri la condividono, meglio naturalmente.
Assolutamente sì, ma io ci ho messo diciamo non 30 anni ma quasi ad avere il coraggio di aprirlo questo cassetto, quindi assolutamente sì.
Sì, prima di continuare alleggeriamo un po' con la musica.
Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei un po' giù e guardi l'orizzonte che sembra quasi muoversi ma lui resta lì fermo a sparire sei tu. Viviamo nella notte, di giorno ci muoviamo come ombre, però tu non ballare, se fai mamma non mamma con un fiore tatuato ti darà sempre lo stesso risultato. Ci son cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho. Voglio restare per giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, ma dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori, mi dici sei romantico, 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 ma muori. Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei Keith Moon. Noi rimaniamo i soliti stupidi ipocriti che litigano solo per amarsi un po' di più. Ed è già notte, due vite sono comunque troppo corte per stare in equilibrio. Si arriva al punto critico e si scoppia come litio. E tu volevi un cane, io un figlio, per dire. Ci son cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho. Voglio restare per giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, ma dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori. Sono cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò. Lo so, romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori.
RT. Questo Natale regala qualcosa di unico e speciale. Vieni a Gualdo Tadino, dove le vie del centro storico si vestono di magia. Tra botteghe artigiane, vetrine scintillanti e sapori tradizionali. Troverai il regalo perfetto per chi ami di più. Scopri la gioia di passeggiare per le vie del centro storico come una volta. Ogni acquisto diviene un momento di calore e tradizione in pieno spirito natalizio. Gualdo Tadino ti aspetta per un Natale ricco di sorrisi, emozioni e tradizioni. Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Di tutto un po'.
Questa mattina abbiamo con noi in studio Isabella Ciari, ricordo direttore di banca, ma soprattutto in questa nuova veste che è una scrittrice, oltre che di poesie, anche di questo nuovo romanzo, Chidane. A me posso iniziare io con una domanda, perché vedo che mi avete messo un pochettino all'angolo, però no, voglio prendere il mio spazio.
Sei secondo, certo, stai all'angolo, certo.
Penso quante ne prendi.
Volevo chiedere a Isabella, ecco, quando viene la concentrazione? C'è il fatto l'ispirazione, c'è un momento della giornata, visto che sei impegnatissima a casa, lavoro, dopo lavoro, insomma, però ritagli questo momento per la scrittura. Hai detto ci ho messo 30 anni ad aprire questo cassetto. Quando è arrivato? Quando arriva il momento, diciamo, di illuminazione per scrivere delle cose a casa a Ciari?
Sembrerà strano, ma a me in particolare quando arriva arriva, nel senso che però l'orario preferibile ovviamente è sempre la sera.
Beh, quando uno è più tranquillo.
Quando uno è
no?
più tranquillo, quando c'è più silenzio, sì. quando hai modo di leggere più all'interno di te stesso, certo. sia le proprie sensazioni che oppure avendo osservato la giornata o nell'insieme le cose che ti hanno colpito, ti arriva l'illuminazione, dico io, e quindi hai modo di dedicarti al pensiero traducendolo in parole.
E tu hai detto, hai scritto le poesie, no, diciamo in età giovanile, ma
non solo,
ma facevano parte del tuo bagaglio, cioè le tue esperienze di vita, oppure erano fantasie buttate lì?
No, in particolare, allora diciamo sempre che svelano un po' sempre il segreto, ecco perché dico che ogni volta che esce la poesia e che viene comunicata agli altri ci si mette a nudo, perché svelano sempre un po' di se stessi. Però io ho avuto modo di scrivere non soltanto delle mie sensazioni interiori rispetto alle esperienze personali, piuttosto che appunto quello che poteva suscitarmi la giornata, diciamo così, ma anche di eventi in particolare che mi hanno colpito e che sulle quali ho avuto modo di soffermarmi, e quindi di poterne parlare in formula poetica.
Credo che
no, anche no. perché fai bene a parlare, perché Enrico di poesia non è che capisce molto, quindi
no, però
non scritte mai le poesie?
No,
tu?
Assolutamente no, no.
Quindi
le leggo
io l'ho scritte quando ero ragazzino, come 18 anni ho scritto delle poesie, delle pseudo poesie, adesso le definisco cagate, ma comunque per usare un termine troppo un po' francesizzante, diciamo, ecco.
Ci sono anche poesie d'amore in questa raccolta?
Ma io d'amore ne parlo in maniera universale, non parlo di storie d'amore nel senso del cuoricino che batte, ecco, quindi è un amore trasversale, diciamo un amore emotivo, ecco.
Perché tu non hai avuto una storia d'amore?
Beh, sono sposata da circa non voglio svelare quanto, perché quindi, mi conoscono, sanno quanti anni ho, però insomma ora diciamo che assolutamente sì, però non è che mi concentro su quello, cioè
perché io noto
il mio tema, insomma, non
no, è no, perché Isabella, io
San
noto su internet, noto quando vado a vedere i siti di alcune poeti o poetesse, noto che le donne molto spesso amano scrivere mal d'amore, delle esperienze amorose che hanno vissuto, che sono andate male o bene magari, però parlano soprattutto di questo tema, invece tu dici di no, il mio amore è universale, sì. riguarda tutti, riguarda.
Sì, in particolar modo io le chiamo diciamo tempeste bonacce, quindi degli stati d'animo conflittuali che possono nascere sì da un amore, ma da un qualsiasi altro contesto, da qualsiasi altra emozione vissuta nella vita, quindi in senso generale, no, io parlare della storia d'amore che possa essere andata male piuttosto che bene, o cioè posso parlare di un incontro, di quello che suscita magari, ecco, sì, appunto una stretta di mano piuttosto che uno sguardo, ma non mi soffermo assolutamente.
Carletto, ti volevo chiedere se avevi scritto una poesia per il tuo moroso, il tuo marito, ecco, quello.
No,
questo.
Probabilmente messaggi subliminali sì, ma diciamo che lui l'ha scoperti come la maggior parte delle persone ad agosto del 2021. Perché lui non legge mai quello che io scrivo prima.
Vabbè, Enrico
voleva leggere a nessuno.
Voleva leggermi nel pensiero. No, in realtà non volevo essere così.
No.
Così volevo che parlasse di dell'amore che c'è fra un uomo e una donna, che sono sposati, che sono amati, che sono fidanzati. Cioè,
no.
Mi interessa questo modo di fare poesia, perché allarga un po' il campo, allarga, no? Non è settoriale, ma si apre insomma a tutta l'umanità, quindi
assolutamente.
Certo. Allora vogliamo entrare invece nel perché abbiamo invitato Isabella Ciani questa mattina. Perché? Perché appunto ha scritto questo romanzo, il titolo è Chi da me, c'è una bella copertina, tra l'altro illustra un dipinto che illustra la savana, credo, vero?
Sì, è un tramonto sulla savana.
È un tramonto sulla savana, però mi dicevi che non doveva essere questa la copertina, non si può dire?
Diciamo che è stata presa a spunto da una copertina che ricalca molto questa, insomma, che è stata comunque edita, poi per motivi tecnici ovviamente è stata leggermente modificata, e quindi assolutamente la copertina che è stata, insomma, che è stata ideata è stata ripresa, okay. E poi ovviamente l'editore ha avuto modo di riadattarla all'oggetto.
Quindi l'idea è sempre quella.
L'idea è quella. Il tramonto sulla savana.
Devo farti una domanda, però. Sì. Questo racconti che tu fai, detto nonno, riguardano il colonialismo oppure riguardano la guerra oppure riguarda altri o per altri motivi? Perché io ho letto un libro di un'altra persona che è andato nelle colonie per insegnare, perché mandavano degli insegnanti pagandoli meglio gli italiani nelle colonie che avevamo conquistato per poter insegnare poi ai ragazzini anche la lingua o il modo di vivere, eccetera eccetera.
E invece questa è una storia a rovescio, perché in pratica mio nonno aveva solo 8 anni quando li definisco i signorotti, no? Così italiani, nel senso che nel periodo del colonialismo, oltre ovviamente la parte militare, c'era anche la parte economica presente nelle colonie, e dei signori, quindi investitori sia edili piuttosto che insomma di altri settori industriali a quei tempi in Eritrea, erano soliti portare alla propria mercede ragazzi, adolescenti in particolare, in Italia, perché poi o li facevano studiare o soprattutto insomma rimanevano in casa a fare i maggiordomi, insomma quello che c'era da fare, e alla loro appunto corte, chiamiamola così. Insolitamente però mio nonno aveva soltanto 8 anni, quindi è nato nel 1906 a Keren in Asmara in Eritrea, e dopodiché è stato, io dico, sradicato a tenera età da questi signori di Venezia, ed è stato portato nel bel paese, dove è rimasto diciamo per tutta la vita, perché in pratica credo che sua madre l'abbia rivista un paio di volte nel corso di tutta la sua vita. Dopodiché, tra le guerre appunto e tutto il resto, non ha avuto più modo di rientrare, e poi la sua vita è stata abbastanza insomma animata, abbastanza complessa, e quindi si è concentrato sul paese che lo ha adottato.
La ricerca come è nata? Cioè c'erano degli scritti di tuo nonno oppure soltanto delle parole che ti sono state appunto raccontate, la storia?
Allora, è nata dal fatto che io ho avuto la fortuna, anche se per poco, di poterlo proprio vivere, perché mio nonno ha perso purtroppo in un incidente stradale la vita che io avevo soltanto 12 anni, quindi quell'età dove avrei potuto scoprire tante altre cose, ma in realtà ho conosciuto poco. Però io andavo in giro fiera con lui, mano nella mano, come se fosse il mio trofeo, perché negli anni 70 ovviamente in un borgo come Gualdo Tadino ero l'unica ad avere un nonno tra virgolette diverso da tutti gli altri, e per me era un fattore di orgoglio.
Cioè, diverso di colore?
Sì, cioè, sì, assolutamente. Mi parlo di questo, ma infatti ho detto tra parentesi, tra virgolette, perché per me di diverso, insomma, non aveva nulla se non il fatto che ce l'avevo solo io. Quindi ero fiera ed orgogliosa di avere una cosa che mi contraddistingueva. Io sono un animale un po' strano. Quindi ecco. E quindi da ciò che lui mi ha raccontato, piuttosto poi da mia mamma, poi dai fratelli, insomma, che mia mamma ha avuto da parte appunto di padre, eccetera eccetera, e poi successivamente anche da altri racconti, ho messo insieme un po' un puzzle, e soprattutto però da quello che mi ha trasmesso quando ho potuto viverlo, e diciamo che l'ho vissuto negli aspetti più positivi di questa esperienza. Mi ha tralasciato resilienza, senso di libertà, di giustizia, quindi è questo su cui mi sono concentrata. Dopodiché ci sono anche gli aspetti purtroppo non proprio piacevolissimi, però poi la maggior parte diciamo che l'ho colorato il romanzo, non è proprio una biografia, è un romanzo, perché tanti pezzi purtroppo fino in fondo non sono potuta venire a conoscerli.
Se tuo nonno avesse la possibilità di leggerlo questo libro, ci si ritroverebbe, oppure lo hai così talmente ben decantato, hai raccontato una storia romanzata che è un po' fuori da certi suoi ideali, certi suoi principi?
No, credo che ci si ritroverebbe, perché anche se ho leggermente sfiorato alcuni aspetti, diciamo non addentrandomi troppo in quello che può essere il dolore psicofisico che una persona si può ritrovare in qualsiasi contesto, in particolar modo lui durante i due conflitti mondiali, piuttosto le vicissitudini personali che gli sono capitate, perché ha perso la prima moglie che aveva figli solo di 1 e di 3 anni, e questo è successo negli anni 40, quindi proprio alle porte morte della Seconda Guerra Mondiale, non ho parlato di razzismo o di difficoltà appunto sotto la guerra, chissà che cosa abbia sofferto. Ho ovviamente toccato questi argomenti, l'ho contestualizzati perché la storia è importante, soprattutto questo, diciamo, io lo chiamo buco del colonialismo, che credo sia una situazione geopolitica forse la meno conosciuta, diciamo, quella che tra di noi tramandiamo un po' di meno. Ci dimentichiamo a volte che l'Italia è stata anche espansionistica e che abbia avuto delle colonie, no? Spesso parliamo più della guerra mondiale, ovviamente, perché ci hai coinvolto in maniera più diretta, però dal punto di vista, diciamo, negativo e fattivo. Però sì, ho toccato anche degli argomenti e degli episodi che gli sono proprio capitati anche in quel periodo lì, e credo di aver tradotto il suo stato d'animo, ovviamente, da quando era ragazza.
Di tutto un po'.
Io volevo chiedere una cosa un po' più personale, a parte prima di riparlare del libro. Alle volte viene da chiedersi alle persone normali, persone che non seguono magari la cultura, che non seguono la poesia, che non seguono insomma la letteratura, viene da chiedersi: ma come fa una persona che si occupa esclusivamente di numeri a poi avere la sensibilità per essere anche un poeta o uno scrittore? Dice: non c'è contraddizione fra una persona che insomma è abituata alla pratica, insomma, dei numeri, della vita reale, dell'economia, poi a scendere nell'umanesimo?
No, per me è complementare, al di là del fatto che, appunto, premesso che per me è sempre stata una passione innata, e poi c'è stato il bivio e quindi, finito il liceo scientifico, ho dovuto scegliere che cosa fare da grande e mi sono buttata più nella parte razionale.
Interrompo un attimo, la mia era una provocazione, perché io conosco molte persone che fanno il tuo stesso lavoro, sono commercialiste, che pure poi si dedicano alla poesia e altre cose di carattere umanistico.
Beh, l'uomo è fatto di un insieme di doti, di sensazioni,
volevo sfatare questo coso, che uno che usa i numeri
bisogna solo aprire
non può usare poi le parole,
bisogna solo dargli spazio e aprire i vari cassetti che ognuno di noi ha, poi logicamente chi ha più modo, più strumenti per poterlo fare, o anche, diciamo, un pochino più di come posso dire,
ci sono donne che insegnano lettere, sono più facilitate, però, per poi fare poesia,
sì,
e di scrivere libri,
sicuramente, sì,
no?
Lì è una strada quasi aperta, diciamo, quindi la fatica sicuramente è minore, ma io credo nella divulgazione e nel modo di esprimersi piuttosto che nell'avere la possibilità di farlo, perché ognuno di noi poi, se veramente si appassiona e ha questo stimolo interiore a cui dà spazio, lo può fare.
Senti, su questo libro la morale di questo libro, che cosa ne hai ricavato? La morale dei racconti di tuo nonno?
Allora, a me accompagna sempre il senso della cosiddetta resilienza, cioè dal fatto che da una difficoltà si può sempre costruire un'opportunità. Questo lo faccio quotidianamente, lo faccio nel lavoro, lo faccio nei rapporti umani e soprattutto nel momento della maturità, diciamo, anche dell'età, che è venuto fuori, perché mentre prima ci si arrocca, insomma, appunto nei sentimenti che si vivono a secondo del momento, nel giorno, poi crescendo si capisce, perlomeno per quanto mi riguarda, quello che poi è fondamentale. Però io, nella copertina finale, c'è: chi ha paura nel cuore non vivrà mai da uomo libero. Questo significa che secondo me bisogna dare sempre un'apertura a tutto e a tutti, distinguendo bene ciò che è bene e ciò che è male, al di là delle paure che abbiamo nel cuore, perché essere liberi ad oggi è difficile, e non perché non viviamo in un mondo, e spero che lo sia sempre, perlomeno per noi, democratico, e quindi libertà in quel senso, ma libertà proprio di apertura mentale e di essere proprio libero da ogni schema per approcciare qualsiasi tipo di argomento, poi ovviamente avere un'opinione ed avere un parere. Però la morale, appunto, è che da una difficoltà si hanno opportunità, perché credo che, soprattutto poi perché avrà l'opportunità e si è interessato a leggerlo, si capisce da questa storia, come da moltissime altre, che purtroppo nella vita capita di tutto, e la semplicità di aver affrontato una cosa straordinaria anche da parte di mia nonna, che è gualdese, era gualdese doc, con la cosiddetta Bassetti del Belle, quindi proviene dalla famiglia del Belli, alla Torre dei Belli, che anche lei da giovanissima è andata a fare il cosiddetto servizio a Roma, si sono conosciuti lì in quell'occasione. Credo che la semplicità e la trasparenza del cuore e la libertà nell'approcciare appunto questa situazione in quegli anni sia stata la prima cosa che ha reso semplice una cosa straordinaria.
Si può dire qual è la cosa più grave, naturalmente, che hai raccontato e che ha vissuto tuo nonno?
Allora, la cosa sua personale più grave molto probabilmente è stato il fatto di aver perso la prima moglie, appunto, che aveva i figli avevano soltanto un anno e 3 anni e mezzo, insomma erano piccolissimi, a Villa Masera a Treviso presso la corte del conte Volpi di Misurata, e che dopo varie peripezie e tanto dolore è stato allontanato da questa villa, perché appunto sotto il conflitto mondiale dovevano fare delle spedizioni, anche lui, se era maggiordomo, ha fatto parte di questa spedizione, e al ritorno la promessa della contessa di trovare i figli ben nutriti, insomma comunque messi bene, in realtà così non è stato, ma non credo per volontà e per mancanza di volontà della contessa nel mantenere la parola data, piuttosto dalla difficoltà di 2 bambini molto piccoli, non propri e comunque senza genitori, e credo che in quel momento il suo orgoglio, io dico no africano, ma orgoglio di padre, sia venuto fuori, e nonostante tutto non abbia ragionato a sufficienza e abbia preso questi 2 figli e l'unico fagottino, il terzo fagottino che aveva del mangiare, di quei pochi spiccioli che avrebbe sicuramente avrà avuto, e se n'è andato in giro per l'Italia a cercare una nuova opportunità, un nuovo lavoro, un giaciglio per i figli. Gli hanno sbattuto tutte le porte, fino a quando non è arrivato ad un collegio protestante a Firenze, dove ha lasciato i figli crescere nella speranza che con lo studio potessero avere un futuro, e poi lui è andato alla volta di Roma a cercare lavoro e lì ha incontrato nonna.
Ecco, tuo nonno è stato sradicato dalla sua terra, era piccolissimo, ce l'avevi già detto prima, aveva 8 anni, e poi ha cominciato questa esperienza in Italia con tanta fatica, come ci hai detto, ha girato in pratica tutta l'Italia. Tu che l'hai conosciuto, eri piccolina, però lui si sentiva sempre eritreo, oppure poi ha cambiato, cioè è diventato italiano, perché a 8 anni non so se ricordava il suo passato, la sua esperienza, oppure ecco, quindi è rimasto qui con noi, con l'italiano, ha fatto la sua famiglia, sei nata tu, insomma,
e lui aveva nostalgia
in pratica.
Credo che fondamentalmente il suo cuore battesse Eritrea sempre e comunque, ma lui era italiano in tutti gli effetti. Io non ho conosciuto persona che sapesse parlare l'italiano, che avesse la cultura, nonostante dopo la 6ª elementare la promessa che gli avevano mantenuto di diplomarsi poi si è fermata lì, e poi è stata autodidatta, appunto più colta e erudita, diciamo, di mio nonno. Nonostante ero in tenera età, me lo ricordo perfettamente, come me lo ricorda chi ovviamente mi incontra e ancora mi dice di lui, quindi ha lasciato un segno anche da questo punto di vista. Diciamo che lui parlava in tigrino solo con le nipoti, che poi alla fine, essendo venute anche loro in Italia, sono riuscite a ritrovarlo, e a volte ci sono venuti a trovare, oppure gli telefonavano, e di conseguenza parlava la lingua, insomma, che ancora ricordava, ma altrimenti lui era italiano a tutti gli effetti. Anche se devo dire una particolarità, non so quanto in questo momento possa darmi, no, non c'entra niente, però lui non ha mai votato.
È stata una sua scelta,
ma aveva sicuramente una sua idea.
Sicuramente. Hai scritto questo libro e credo che in tanti hanno conosciuto tuo nonno, chiaramente chi ha qualche anno in più, la nostra età, possiamo dire.
No? Io non l'ho conosciuto.
Diciamo che nell'Interland, nel territorio umbro, l'hanno conosciuta. Che cosa ti dicono? Lo ritrovano? Chi ha preso il libro, chi ha comprato il libro, poi diremo anche come fa.
Sì, allora io l'ho presentato questo libro, ho avuto la fortuna tramite l'editore Bertoni Editore di presentarlo soltanto il 10 maggio al Salone del Libro di Torino. Mi ha impressionato il fatto che, nonostante non fosse stato conosciuto, perché appunto l'ha letto per il momento, ho avuto un riscontro e poi tramite mia figlia, di un amico di mia figlia che ha 20 anni, e la curiosità l'ha spinto a leggerlo e dice che si è pure emozionato leggendolo, quindi questa è una cosa, tra l'altro, da un giovane che mi rincuora moltissimo. Però io credo che in molti ci si ritroveranno, perché mio nonno, non avendo la patente, vivendo a 3 chilometri da qui, quindi alla Torre dei Belli, era solito camminava tantissimo, veniva proprio a Gualdo, insomma, accompagnava mia scuola, era appunto uno spirito libero anche in quel senso, e spesso e volentieri, però non riuscendo più a camminare, in molti gli davano il cosiddetto passaggio, c'era il famoso autostop. Esatto. Però tra compaesani tutti lo conoscevano e lo riconoscevano, lui ormai conosceva tutti, e anzi mi dicono che appunto sì, oltre che a ritrovare questa sua figura, era anche interessante perché durante il viaggio parlavano un po' di tutto, parlava di lui.
Sicuramente. Vogliamo dire come si può avere tra le mani questo romanzo Chidanè?
Bisogna comprarlo.
Beh, no, appunto come? Appunto, lei fa anche promozione.
È in tutto ridicolo.
Siamo nel mondo della tecnologia, quindi in particolar modo si può ordinare in tutti gli store online, dal sito Bertoni Editore assolutamente, ma anche in tutti gli altri store online. Ora mi verrebbe in mente di fare qualche nome, però
no, lo sappiamo.
Anche nelle edicole locali e nazionali, dappertutto, sempre su ordinazione.
C'è un altro appuntamento.
Ma non ci ha detto il prezzo, però.
Dipende da quale piattaforma vai.
Bravo Enrico.
Comunque un prezzo abbordabile,
sul,
diciamo.
Sì, il prezzo è abbordabilissimo e sul sito non si pagano le spedizioni, faccio anche un po' di promozione.
No, va bene, no? Noi siamo qui anche per questo, per promuovere la cultura, quindi promuovere anche lì.
Poi tra l'altro credo che scorre molto bene perché se un ventenne se l'è divorato per quanto giovane in pochissimo tempo.
No, ma infatti è meglio scrivere un libro non troppo pesante.
No, anche io i mattoni non riesco.
I giovani adesso leggono poco, quindi sei troppo pagine. Non lo leggono.
Non ho visto soltanto la copertina, cioè l'illustrazione, non ci sono illustrazioni nelle
Volutamente, ecco. C'è solo una piccola parte, va bene, di mia presentazione, e poi c'è un incipit iniziale che in pratica introduce quello che poi sarà la storia di cui si parla. Non ho detto di una particolarità, magari se volete la dico, è una particolarità, insomma, certo. Non è proprio una grande particolarità, nel senso che ho alternato proprio il racconto della vita specifica di mio nonno con degli aneddoti invece che io ho vissuto in prima persona con lui o in maniera indiretta, e quindi come dei flashback rispetto alla mia quotidianità rapportata a lui.
Siamo verso la chiusura, ricordavo che c'è un altro appuntamento perché Isabella ormai siccome ha cominciato a scrivere
la famosa
diciamo, non è che però la richiedono, e quindi lei alterna momenti con il lavoro, che è la parte più importante chiaramente, a questi momenti anche di alleggerimento della vita.
Devo dire, quante copie ne hai fatte di questo libro?
Allora, per quanto riguarda le copie, in questo caso ci pensa direttamente l'editore, quindi ecco, sono cose che cura lui in particolare, anche in base appunto alle ordinazioni, alle vendite, perché è in continua, diciamo, pubblicazione. Quindi...
No, io pensavo ci fosse un numero iniziale e poi se finivano le ristampavano.
No, è in continuo, quindi basta, ovviamente tramite il sito è più veloce, ma chiunque possa ordinarlo è sempre pronto e a disposizione, quindi certo. Assolutamente.
Anche perché una volta è stata fatta la bozza, poi per ristamparlo ci vuole poco tempo.
Sì,
no?
Infatti. Noi facciamo, non ci diamo limiti.
Esatto, noi facciamo promozione a questo libro di Isabella Ciari.
No, anche perché abbiamo una percentuale, no?
Ci fa piacere.
No, magari se chiediamo un mutuo ci va uno sconto.
Questo dopo.
Aiuto, non tocchiamo questi tasti.
Tassi la mattina presto. Siamo in chiusura. Noi ringraziamo veramente di cuore Isabella per essere stata con noi, averci parlato, anche se in maniera molto sommaria, perché poi non possiamo dire più di tanto. Che
non spoileriamo,
come si dice, quindi perché ci mette diciamo interesse in questo racconto, in questo romanzo, e il prossimo sarà tra poco, perché vedo che sei un continuo forno, brava. Esatto, tante cose.
Io spero che quello che abbiamo detto e quello che ha detto anche la Isabella incuriosisca qualche persona, soprattutto i giovani, perché io sarei contento che i giovani soprattutto leggessero questo tipo di libri, perché sono poco abituati a approfondire le cose, quindi anche a scuola dovrebbero indicarli di più, o quasi costringerli a leggere dei libri. Che ne dici?
Anche perché è toccato ovviamente in maniera diversa rispetto ad un testo didattico e scolastico, però parla di tante cose, parla del lato umano, del lato diciamo appunto sentimentale piuttosto che storico, quindi è un insieme di piccole pillole diciamo di conoscenza che sicuramente i giovani potrebbero apprezzare vedendo ciò che poi a scuola dovrebbero imparare imparano in maniera diversa.
Non hanno mai invitato adesso le scuole al liceo da presentarlo?
È appena uscito. E diciamo che le scuole stanno finendo, quindi io mi auguro che da settembre ci possa essere questa condivisione e questo approccio, perché credo che possa incuriosire ed essere interessante.
Sì, perché sotto le scuole lo fanno questo tipo di lavoro.
Beh, tocca degli argomenti sotto diversi punti di vista che possono sviluppare, insomma. Ora, la mia modestia.
Certo. di nuovo grazie.
Grazie a voi per l'ospitalità e per l'opportunità di divulgare queste notizie.
Ci sentiremo la settimana prossima. E naturalmente a tutti voi buon anno.